abbiamo incontrato il critico e curatore Pierluigi Tazzi in occasione dell'apertura della mostra Italiani in vacanza, collettiva allestita a Casa Masaccio di San Giovanni Valdarno nel febbraio 2008. Ci siamo fatti raccontare di una generazione di giovani artisti italiani che il curatore conosce bene e della quale ci ha svelato i difetti. Ci siamo poi addentrati nei difficili concetti di centro, periferia e rete. Pierluigi Tazzi ci ha inoltre descritto a fondo le differenze tra critico e curatore, ruoli che spesso si mescolano ma che hanno origini e finalità differenti. Ci ha parlato anche delle riviste d'arte italiane e straniere, dell'insegnamento e della Fondazione Lanfranco Baldi nella quale è impegnato. Buon ascolto!
Io credo che gli artisti italiani delle ultime generazioni, in particolare di questa generazione che viene fuori da questa mostra, che si va da Giovanni Ozzola, che è classe 1982, a Sabrina Mezzacqui, che forse non si dovrebbe dire, ma insomma che è classe 1964, e quindi una generazione abbastanza ampia, ma che in Italia si unifica e come unificata, che sono tutti artisti in qualche modo che sono emersi fra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000, ci sono due cose che li caratterizzano. Uno, che hanno avuto cattivi maestri. In Italia ci sono cattivi maestri d'arte, in qualche modo. Che i cattivi maestri siano gli artisti delle generazioni precedenti, che hanno determinato una sorta di chiusura per far prevalere, per far valere il loro egotismo e in qualche modo per dominare la scena, chiudendo le porte in faccia agli altri, e quindi cattivi maestri, perché hanno anche insegnato, ma non hanno insegnato come si superano le difficoltà e come ci si inserisce nel mondo, bensì hanno insegnato in maniera accademica e disciplinare, non aprendo poi nessuna porta. La seconda ragione è che hanno un accesso agevolato, all'informazione attraverso internet specialmente, ma non in maniera diversa da altri loro coetanei che praticano l'arte in tutte le altre parti del mondo. Con l'idea però di essere loro migliori in qualche modo degli altri, e che invece l'umiltà dell'artista cinese, thailandese, di Taiwan, eccetera, eccetera, permette a questo accesso facilitato lo sviluppo di idee e di progetti senza la pretesa appunto di saperli già dall'inizio dominare, con una forma di curiosità e di attenzione che li porta alle scoperte e alle meraviglie. Il critico d'arte è una figura che esiste da tempo nel panorama dell'arte, e praticamente è uno scrittore, a volte un teorico, a volte un narratore, ma comunque è quell'autore, perché si tratta di un autore, che a partire dall'opera d'arte crea il proprio racconto, la propria teoria, e serve in qualche modo, anche se non sempre, a farsi da mediatore fra l'opera d'arte e il suo pubblico. Quando fra arte e società si è creato un baratro profondo dalla fine del Settecento in poi, e le due cose sono separate, allora sembra esserci bisogno di qualcuno che medi l'istanze dell'artista con l'intelligenza del pubblico. Ci sono vari tipi di critici, ma io considero critici soprattutto quelli che scrivono, ecco, non, e che non sono gli storici, perché non si rifanno a una storia, bensì esercitano la loro scrittura sul presente attraverso delle analisi, ripeto, delle narrazioni. Io in effetti, almeno per quanto riguarda la mia scrittura come critico, credo di essere più dalla parte del narratore che dell'analista in qualche modo. Il curatore invece è una figura molto recente, praticamente nasce alla fine degli anni 60 con poche figure. Una, che è il nonno di tutti, è questo grande curatore svizzero morto da poco tempo e si chiama Harald Seemann. E attraverso le sue mostre, da When Attitudes Become Form fino a Documenta 5 nel 72, e poi tutte le altre che hanno seguito dopo l'intervallo che capita a tutti di avere dopo Documenta, che per 7 anni, lui non ha, 8 anni, non ha potuto lavorare o comunque avere accesso ai musei e alle opere d'arte nelle collezioni dei musei, e solo nell'80 ha ripreso l'attività, ha creato appunto questa sorta di luogo per l'arte, che è la mostra temporanea. E a differenza di un'epoca precedente in cui l'arte trovava dimora all'interno del museo e poi successivamente in forme, in strutture che venivano dopo il museo, per esempio la galleria commerciale, no? Però che poteva essere sempre comunque limitata nel suo ambito di visione o di attività, Harald Seemann ha creato proprio la mostra temporanea come il luogo in cui l'arte si manifesta. Lo stesso avveniva per la galleria commerciale, ma ripeto, in modo molto più limitato. Con Harald Seemann invece, nella grande mostra, l'opera d'arte contemporanea, cioè non tanto contemporanea come genere, ma contemporanea fatta nel tempo, trova dimora e si manifesta, viene alla luce del mondo. Ecco, il curatore in qualche modo è questo. Quindi, mentre il critico è un mediatore, un narratore o un teorico, il curatore è quello che si occupa di un luogo dove l'arte si manifesti. E questo luogo è la mostra. Quindi la mostra, detto in altri termini, non è altro che un testo non composto da parole, ma composto da opere d'arte. E quindi, se fra i due c'è una sorta di collimazione fra i due ruoli, cioè il critico e il curatore, tutti e due fanno dei testi, però il testo del critico è un testo verbale, il testo del curatore è un testo fatto di opere di artisti dentro uno spazio preciso, che è lo spazio della mostra. Io penso, in questo momento, per la Biennale di Venezia bisogna avere un certo tipo di rispetto come la Grande Vecchia, in qualche modo, quindi, perché è la prima manifestazione d'arte che in maniera continuativa rappresenta questo effetto mostra di cui parlavo prima. Quindi è rispettabilissima, insomma, da questo punto di vista. Poi non guardiamo poi il contenuto delle varie edizioni, che quello può essere sempre discutibile, ma come struttura, come contenitore, è un contenitore di grande prestigio, anche perché di grande antichità, che, cioè, appunto, è la Grande Vecchia delle mostre. Documenta di Cassel è stata una mostra assolutamente importante per l'arte occidentale dal dopoguerra in poi, da quando è sorta in poi. Oggi non lo è più. Oggi io credo che, come Documenta, ci sono tantissime altre mostre, tantissime altre biennali del mondo che possono avere lo stesso peso o la stessa influenza o la stessa pertinenza rispetto alla scena dell'arte attuale. E in qualche modo l'ultima Documenta accerta proprio questo. Il discorso di Bürgel attraverso la documenta non è altro che questa, è una visione particolare, non voglio dire personale, ma una visione particolare che non abbraccia tutto l'universo dell'arte, ma da un punto di vista ben definito guarda un aspetto dell'arte e lo racconta. Io credo che l'idea di centro e periferia che ha dominato l'arte, il sistema dell'arte, il panorama artistico per tanti anni, diciamo dalle avanguardie storiche in poi, è giunto a termine. Oggi non credo che l'arte che viene fatta a New York sia più interessante di quella che viene fatta a Bangkok. Non credo che un grande centro come Londra produca esperienze più perspicaci, più intense di Varsavia. Credo che Taiwan, nonostante il favore del mercato, sia altrettanto interessante che Beijing. Quindi la distanza fra centro e periferie oggi può essere veramente scavalcata, annullata in qualche modo, anche se effettivamente ci sono aree disagiate che hanno più problemi di altre aree, per esempio nel senso della comunicazione, dell'economia, della struttura portante, però solo questo. Quindi io non credo, da un lato al centro come momento propulsore oppure come momento focale di uno sviluppo. Alcuni sociologi definivano il centro come il luogo dove avvengono più cose e la periferia il luogo dove c'è una minore intensità di eventi. Questa analisi, che è un'analisi giusta in un determinato momento, non credo che lo sia più in questo momento, anche perché tutte le volte che certe aree si propongono di diventare centro di qualche cosa, non so, Stoccolma centro della Scandinavia, Tokyo solo centro del Giappone ma di tutta l'area del Asia Pacific, Bangkok del sud-est asiatico, eccetera eccetera, ci sono tutta una serie di fattori che ostacolano questo sviluppo e quindi sembra un'impresa, non dico destinata al fallimento, ma che offre più difficoltà che prospettive positive. La rete è un sistema che i curatori, per esempio i giovani curatori, tengono in grande considerazione. Conosco dei curatori, per esempio, il cui pregio, la cui qualità è di tenere una rete, essere al centro di un network, mantenendo dei contatti, e hanno un determinato tipo di successo. Però questo successo, prima cosa, è rischioso per loro perché non so quanto gli duri, non avendo una base, una sostanza. La seconda cosa, nel network, io trovo sempre che c'è sempre un'idea di dominio, che non è detto che sia un dominio singolare, può essere anche un dominio collettivo, ma c'è sempre il rischio di un'ideologia, di una direzionalità, che è quello che in qualche modo io trovo estremamente rischioso, dannoso, che trovo che sia il male del mondo contemporaneo. Quindi né centro né network, ma rapporto, stabilimento di relazione con gli altri, là dove l'energia si trova, in maniera corretta e non di sfruttamento. Quindi io credo molto più a Marco Polo che a Robinson Crusoe. So di essere al servizio del Kublai Khan, però sono pronta alla meraviglia e non a fare il colonizzatore, il razziatore o il conquistatore. La fondazione esiste a nome di un artista scomparso nel 90, Lanfranco Baldi, sì, che era un artista fiorentino che ha avuto scarsissima circolazione in senso commerciale, però che era molto attivo durante la sua vita, specialmente per un interesse specifico che aveva verso il nuovo, l'arte dei giovani, e le culture marginali. Quindi quando è nata la fondazione è nata non tanto per celebrare la sua storia, quanto per continuare le linee del suo progetto di vita, della sua poetica. Quindi favorendo il nuovo, quando l'abbiamo trovato, e specialmente i giovani, ci sono, non dico artisti che si siano formati là, anche se alcuni di loro sì, sono, non che si siano formati, ma lì hanno trovato un momento di coagulo, come Giovanni Ozzola, Robert Pettena, hanno fatto delle cose lì dentro, ma anche curatori come Lorenzo Bruni, per esempio, che si è formato, lui veramente formato all'interno della fondazione, in quanto per i primi, credo, 3-4 anni, lui era il curatore delle mostre della fondazione. In questo momento la fondazione è in un momento di passaggio, un po' di definizione del suo ruolo e un po' anche perché in un momento di crescita, perché avendo acquisito anche l'eredità della madre di Gianfranco Baldi, che è morta soltanto alcuni mesi fa, la fondazione ha espanso il suo patrimonio, ma contemporaneamente l'organizzazione della fondazione è in fase di assoluto rinnovamento. Vorremmo legarci più con il territorio e ci chiediamo anche che senso ha questa dislocazione, stavolta sì, estremamente periferica, rispetto a un centro come Firenze, che in effetti poi non esiste questo centro, perché sarebbe interessante collegare un punto fuori centro con un centro, ma soltanto per la latitanza di attività del centro, questo punto fuori centro diventa questa parcella senza relazioni, che si può relazionare soltanto con il mondo, ma che in qualche modo è un po' persa. Ora non voglio allinearmi sull'Ea Vergine, però in effetti la rivista d'arte in questo momento, non solo in Italia, è veramente molto, ha un livello estremamente basso. In quanto si adegua a uno dei principi guida dei mass media attuali. E quindi la diffusione dell'informazione, la spettacolarità, questo spirito fashion che domina, questo è l'allineamento poi anche con il mercato. Il mercato, in questo momento il mercato dell'arte in particolare, sembra essere l'unico assegnatario di valori, non soltanto economici, ma anche di qualità. E quindi la rivista è molto vicino alle strategie del mercato. E quindi non è più un luogo di discussione, di discorso, di dibattito, di presentazione dell'opera. Diventa questa sorta di piattaforma, di showroom cartacea a favore delle necessità e delle strategie del mercato. In Italia in particolare, alcune riviste italiane, anche fra le più note e le più antiche, sono quanto di più deprimente uno possa leggere la mattina. La sera no, perché fa altre cose più interessanti. Però questo si può estendere anche fuori. Anzi, è questa malattia, la malattia del mercato le ha corrose. Pensare a delle riviste anche ottime alla loro nascita, nel loro sviluppo, come l'American Art Forum, o alcune molto più recenti come Freeze, no? Che ora fra Freeze e Art Forum fanno a chi ha più pagine di pubblicità, e la pubblicità è pagata dai mercanti, è pagata dal mercato. O altre riviste che all'inizio erano estremamente interessanti, come Parquet in Svizzera, non corrispondono più, o anche in Scandinavia c'era una rivista della NIFCA che riguardava tutti i paesi scandinavi, non è più il tempo. Quando il maggior successo di una rivista d'arte che viene trovata come novità è Permanent Food di Maurizio Cattelan, allora c'è da chiedersi effettivamente se a che punto è la situazione, lo stato dell'arte, delle riviste d'arte. quella a Firenze, la facoltà di architettura, è stata un'esperienza che è durata parecchi anni, dal 76 verso l'86, fin verso l'87. E lì per me è stata, cioè a me piace molto insegnare, perché il rapporto fra docente e discente per me è a favore del docente, non a favore del discente. Cioè io imparo molto dagli altri, verifico le mie idee, sono stimolato in delle ricerche che altrimenti non intraprenderei. L'esperienza poi all'interno dell'università, alla Facoltà d'Architettura di Firenze, è stata veramente molto particolare. Sono stato invitato lì prima da Eugenio Battisti per un seminario, poi da Lamberto Pignotti per dirigere alcuni seminari all'interno della cattedra che lui deteneva in quel tempo lì, e poi la collaborazione con Mucci, in cui abbiamo realizzato alcune cose grazie all'università che per me erano particolarmente significative, come questi convegni sulla critica d'arte, e per 4 anni si sono tenuti nella città di Montecatini. Il mio rapporto alla facoltà è stato invece estremamente debole, non ero il sistema accademico e quanto di più lontano sia nelle sue strategie e nella sua politica interna da quello che è il mio modo di essere, la mia natura. Con questo non voglio dire che quello è sbagliato, io sono nel giusto, però c'è una incompatibilità assoluta. Nelle altre scuole in cui ho insegnato, la maggior parte delle volte, le scuole in cui ho insegnato più a lungo sono state scuole per curatori, di cui mi pento, credo di aver generato piccoli mostri, anche se recentemente sono stato richiamato a The Apple a Amsterdam e quest'anno faccio dei seminari lì. Mi hanno convinto soltanto perché devi parlare di una deprofessionalizzazione invece di parlare di professionalizzazione. E quindi in questo senso faccio un po' il guastatore in questo dominio, ecco. Ma è l'unico modo che mi hanno avuto, altrimenti in altri casi. E quindi ho insegnato per scuole per curatori a Grenoble, a Prato, a Londra e a Amsterdam. Nelle accademie non ho mai insegnato. Ho insegnato per un certo periodo alla Slade School of Fine Arts a Londra, e lì funzionava bene anche perché il sistema è abbastanza diverso, e questa volta delle volte mi lascio aggregare a questo sistema educativo che si fonda non tanto che il discente che gestisce il corso, quanto noi siamo dei tutors che abbiamo incontri con i singoli artisti che studiano nella scuola. E questo per me, anche se delle volte è molto faticoso, quando insegnavo alla HISC di Anversa, la settimana era molto intensa perché ci si aveva circa 8 interviste al giorno, fra le 6 e le 8 interviste al giorno, individuali, che duravano un'ora. Però ecco, in questo, almeno per me, per la mia attività, ho molte informazioni. Ecco. Di nuovo, anche se in questo caso è più l'allievo, o il fellows, come ora vogliono essere chiamati i miei allievi a Amsterdam, non vogliono essere chiamati studenti, non vogliono essere chiamati pupils, vogliono essere chiamati fellows. Anche se in questi casi sono i fellows o i pupils a parlare, tu li ascolti in qualche modo, è molto produttivo. Devi separare parecchio la tua attenzione, perché in un giorno avere 8 interviste vuol dire incontrare 8 mondi diversi, non solo 8 personalità diverse, ma 8 mondi diversi, e come combinarli all'interno, poi alla fine della giornata dentro di te, diventa particolarmente faticoso. Però, ripeto, è quello anche che mi interessa di più. Non sono io soltanto. Nello stesso giorno tu vedi anche 8 persone diverse, capito? Quindi anche gli studenti hanno 8 interviste diverse. E quindi noi ci si incontrava fra un'intervista all'altra nei corridoi e eravamo assolutamente schizzati, cioè noi tutors. Thank you.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.